morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you.
Sere al solito posto, io resto nascosto, dai vieni anche tu. Se mi vuoi trovare, son dentro all'armadio, ascolto la radio e non esco più. Arrivano i cinesi, arrivano nuotando, dice Ruggero Orlando che domani sono qui. Arrivano i cinesi, arrivano a milioni, più gialli dei limoni che metti dentro il tè. Perché, perché, perché lo chiedo a te. Arrivano i cinesi e mangiano felici le quaglie e le pernici che avevi preso tu. Arrivano i cinesi, ti fanno un 48, si piazzano in salotto e non se ne vanno più. Perché, perché, perché lo chiedo a te. Vesto di seta, son tutto ingiallito, e se c'ho un pensiero lo scrivo se posso su un libro speciale, un libretto rosso. Arrivano i cinesi, son piccoli e veloci, sorpassano agli incroci correndo a testa in giù. Arrivano i cinesi e ti insegnano il saluto con l'alfabeto muto, così non parli più. Perché, perché, perché lo chiedo a te. Arrivano i cinesi, arrivano.
Ma dove stanno arrivando questi cinesi mentre le risate, come al solito, di questa redazione di Oltrelago, di questa redazione di Sestante, coprono le frasi di Bruno Lauzi? Arrivano i cinesi, ma dove stanno arrivando questi cinesi? E soprattutto perché in questo rutilante, in questa rutilante giornata piena di notizie, noi apriamo proprio con i cinesi. Ma per quale motivo? Franco Iappelli, buongiorno Franco.
Buongiorno a te.
Per quale cavolo di motivo apriamo con i cinesi?
Perché i cinesi stanno arrivando. Il povero Ruggero Orlando purtroppo non può più annunziarli perché non c'è più, però arrivano. E arrivano, purtroppo. Arrivano in forze in quel di Torino, stabilimento di Mirafiori, con la voglia furibonda di impossessarsene e di farne una loro enclave in territorio italiano per la produzione di auto elettriche a basso costo. Il che significa praticamente un'altra... Stellantis praticamente ci lascia questa, ma non diciamo la patata bollente, però insomma voglio dire, dopo tutti i soldini che gli agnelli hanno preso nel corso di svariati decenni, come non lo sostengo io, ma insomma lo sostengono tutti i più informati economisti, cioè la Fiat oggi Stellantis sarebbe roba nostra pagata 4-5 volte, vero Giorgio?
Vero. Erano anni che doveva essere nazionalizzata.
Il mio amico Giorgio De Rossi, detto il bolscevico lacustre, a quest'ora avrebbe già sovietizzato tutto.
Con qualche ragione, devo dire. Statalizzato.
E devo dire che onestamente io lo seguirei a ruota con grande entusiasmo.
Allora,
sì, dimmi.
Sì, no, dicevo, perché voglio andare a leggere ovviamente anche le prime pagine dei giornali, perché i giornali, solo alcuni giornali aprono con questa, e poi io e Giorgio prima appunto spulciando qua e là ci siamo resi conto su come i giornali collegati a Stellantis, collegati alla Fiat, collegati alla famiglia Elkann, riducono la notizia a uno strapuntino che sembra un necrologio, non è vero, Giorgio?
Sì.
Ma andiamo ancora, Franco, vai avanti.
Vado?
Vadi lei.
Beh, adesso ti leggo qualche riga che ovviamente i giornali di centrodestra come Libero, La Verità, Il Giornale, eccetera, ovviamente danno la notizia con un certo risalto, addirittura Libero fa addirittura l'apertura del giornale. E, però... come abbiamo detto, anche se la notizia è clamorosa, i giornali della famiglia Agnelli, onestamente, insomma, glissano
elegantemente,
relegano la notizia, come si può dire, al trafiletto di pagina dell'economia e così via, che non è una cosa molto elegante, se vogliamo, perché la notizia in effetti è clamorosa.
Ma sì.
I sindacati e gli operai, per la verità, visto che in ballo ci sono
migliaia di posti, migliaia di lavoro,
di posti di lavoro, plaudono all'iniziativa, perché era Francia e Spagna, basta che se magna, Torino, Pechino, fa marmeno uno spuntino, insomma, come, scusatela la battuta, però dal loro punto di vista hanno indubbiamente ragione, dal punto di vista, diciamo, di una strategia economica nazionale è una tragedia perché significa che l'Italia non ha più presenza nel quello che si chiama automotive, no?
L'industria
dell'auto,
oh,
mentre la Germania c'ha 4-5 marchi che vanno pesantissimi,
certo,
eccetera, noi non ci abbiamo più nemmeno la Fiat.
Ma noi siamo attestati sulla fascia del mercato del lusso e basta.
Sì, Maserati,
Ferrari, Lamborghini, Maserati, poi il fine della storia, perché le utilitarie, che era il regno della Fiat.
Ma non so nemmeno se la Lamborghini sia ancora del tutto italiana,
comunque sì, è probabile anche quello, certo.
Ecco, voglio dire, però leggiamo questo incipit di Libero del collega Sandro Iacometti e spiega bene la situazione. Problema risolto, esordisce Iacometti. Se le auto italiane come la 600 e la Topolino si faranno in Polonia e in Marocco, in Italia si faranno quelle cinesi. Può sembrare un po' bizzarro e forse neanche troppo in linea con gli argini che l'Europa intende, seppure con estrema lentezza, creare per contrastare la concorrenza sleale del dragone. Ma è questa l'idea allo studio di Stellantis, per ridare benzina agli stabilimenti finiti nel mirino dell'amministratore delegato Carlo Tavares.
Sì.
Persona quanto mai discutibile,
mamma mia, una simpatia.
Tavares,
sì, sì. Cioè, mamma mia, lo vedi, è uno di quelli che già
lo ami subito.
Lo ami subito.
Per la loro scarsa capacità produttiva, parliamo degli stabilimenti ovviamente, in assenza di adeguati sussidi pubblici, e quindi ritorna la mano tesa, anzi già è tornata, però non basta perché c'è questo piano che riguarda Mirafiori, l'impianto storico e più in sofferenza della casa automobilistica. Secondo quanto riferisce Automotive News Europe, citando fonte vicine al dossier, il gruppo starebbe valutando la possibilità di produrre nello stabilimento torinese fino a 150.000 auto elettriche a basso prezzo all'anno.
Detto patate.
Modelli realizzati sulla base della joint venture con il gruppo cinese Leap Motor. La produzione, spiega la testata specializzata, potrebbe partire nel 2026 e nel 2027, e i modelli elettrici cinesi prodotti a Mirafiori verrebbero venduti, notate, dalla rete di concessionari europei di Stellantis. Lo scorso anno, e concludiamo queste notizie per completezza, lo scorso anno la società franco-italiana ha acquisito il 21% dei Leap Motor per 1,6 miliardi di dollari. Dall'intesa è nata anche una joint venture con base, manca a dirlo, in Olanda, detenuta al 51%.
Strano, credevo fosse a Roma, insomma.
Quindi eccoci qui.
Allora, io se posso fare una considerazione,
ma la faccia.
Non vedo la tragedia della notizia che arrivano i cinesi, per un motivo molto semplice. Primo, è la garanzia dei posti di lavoro, che spero ci sia, della quale parlavi tu prima. Secondo, c'è una ci sarà una democraticizzazione del mercato dell'auto che in questo momento la Fiat non garantisce. Perché se il modello della Panda fra un po' si chiamerà Pandina e costerà da 20.000 euro in su, io non so chi se le potrà comprare queste Fiat o Stellantis che vogliano chiamarsi. Allora, ben venga un mercato che sia accessibile al più gente possibile.
Diciamo democratizzazione, mi sembra un termine
un po' eccessivo.
Certo che è eccessivo. Una popolarizzazione del mercato dell'auto.
Io non la vedo come voi, la vedo in un altro modo.
E poi, scusa un attimo, finisco. E il punto fondamentale è che è mancata la politica industriale. Cioè, dove stavano i governi precedenti italiani a proposito di come pensare che sarebbe stato il futuro dell'industria dell'auto in Italia, che era il settore trainante, poi lo sappiamo tutti, che intorno alla Fiat sono nate centinaia di imprese che chi faceva i cruscotti,
sentiamo Elena.
Sì. E io dico un'altra cosa, è un modo per uscire e lasciare le castagne sul fuoco a Giorgia Meloni. Allora, il mercato italiano non interessa più a Tavares e non interessa più a Stellantis, perché è un mercato fuori mercato, e mi si perdoni il bisticcio di parole, cioè abbiamo un costo del lavoro esorbitante a fronte ovviamente di stipendi molto bassi, che la Meloni non è assolutamente in grado di risolvere, perché dovrebbe risolvere prima la tenuta fiscale di questo paese, e quindi questa è una cosa che è lontana dalle sue capacità. Tavares, per ordine della famiglia Agnelli, ma soprattutto degli azionisti di primo piano di Stellantis, che non sono solo la famiglia Agnelli, deve spostare tutto quello che è il mercato dell'auto su luoghi dove il mercato del lavoro è senz'altro più accessibile. E questo lo sappiamo da tempo, lo stanno facendo da tempo, ma non può delocalizzare, perché delocalizzare sarebbe qualcosa che non funziona più. Allora che cosa fa? Prende Mirafiori e la affitta ai cinesi, perché questa è la buona sostanza, non rompendo di fatto politicamente con la Premier, per i motivi che diceva Giorgio, perché garantisce il mercato del lavoro, che in questo momento è quello che interessa alla Meloni. Che siano garantiti
italiana,
i posti di lavoro, e non è un caso se poi le notizie che poi andremo anche a leggere dicono che i sindacati sono d'accordo. I sindacati badano al salario, guardano al sodo, chi è il padrone, il signor padrone dalle belle baracche bianche, gliene frega niente, sei tu, sei un altro, basta che mi dà lo stipendio, perché l'importante è che si mangia. Ma politicamente parlando è un'uscita di scena totale dell'Italia da quello che è appunto quello che diceva Franco, l'automotive. Ma la domanda è chi ha deciso tutto questo? E chi ha deciso tutto questo non è senz'altro il nostro governo, che si sta vedendo sfilare attraverso l'ILVA e gli indiani eccetera e praticamente tutto quello che è l'acciaio. L'automotive non ci sta più. E la domanda che io pongo è:
che cosa è rimasta
dell'industria italiana?
Diventeremo un'azienda di servizi.
Questo lo dovremmo dire a Mario Draghi, se mi consenti.
Perché, ecco, bravo.
Giusto
a lui.
Ricordiamoci la famosa trasmissione televisiva con quel povero disgraziato, come si chiama, quel conduttore semi balbuziente, dopo ce lo ricorderemo, chiedo scusa agli ascoltatori, che a un certo momento c'era Cossiga che dice: è presente in collegamento anche Mario Draghi, e Cossiga, da bravo sardo, io con questo delinquente non ci voglio parlare. Guardate, c'è la registrazione, la trovate su YouTube. Non ci voglio parlare, questo che ha ceduto l'industria italiana, l'ha svenduta, disgraziato, un delinquente, un manigoldo. Cioè, ragazzi, Draghi non batté ciglio. Luca Giurato, scusate, cioè, era presente, sì. Luca Giurato, scusate la memoria, che tra parentesi con un imbarazzo,
figurati
che non sapeva.
Penso se avesse detto Landini queste cose che... Cosa sarebbe successo? Sì,
cosa, a un certo momento questo Luca Giurato mi faceva: presidente, naturalmente si assume lei
e la responsabilità, sì, me la ricordo,
eccetera, tutto quanto. Oh, la verità è questa, cioè dal 92 noi stiamo svendendo pezzo per pezzo e con la complicità, deve, bisogna dirlo, non solo di Draghi ma di tutto un apparato statale, cominciando per esempio da Prodi. Oh, Prodi, dobbiamo parlare per esempio della cessione dell'Unilever agli olandesi. È stata una cosa senza precedenti.
Una dismissione continua. E questo che sta facendo Tavares è un modo, tra virgolette, gentile per dire: noi non abbiamo più interesse, le lasciamo ai cinesi, perché poi, tra l'altro, voglio dire, devono fare comunque delle auto che sono delle macchinette, perché le vere macchine le fanno altrove, a Mirafiori. Leggevamo prima sulla Stampa, mi sembra di ricordare, Giorgio, sì, leggevamo prima che a Mirafiori rimarranno sostanzialmente due linee
e una viene spostata a Cassino,
e una viene spostata a Cassino, di auto di prestigio, quindi quelle che portano il vero valore aggiunto, il resto saranno tutte macchinette. Allora, vado a leggere comunque, perché voglio tornare, sì, cioè, perché oggi la nostra trasmissione è un po' un circolo nel senso, parliamo di Mirafiori, ma ovviamente ci sarà anche la questione Agnelli, mentre tutte le pagine, come dicevo prima, puntano sulla questione da Malmi, su cui noi abbiamo una nostra lettura, che guarda caso tra la mia e di Franco combacia. Perché insomma questa è una storia che puzza dal momento in cui è nata, e soprattutto sicuramente è un momento difficile per Putin, però non abbastanza difficile rispetto a quanto lo pensiamo io e Franco e rispetto a quanto viene detto dai giornali. Allora, intanto, prima pagina del Corriere della Sera: l'hanno avvelenato, adesso il portavoce della dissidenza, il portavoce dell'opposizione a Putin, diventa la moglie di Navalny. Yulia sfida Putin, infatti il titolo di Repubblica. La Stampa: io sono Navalny, con questa donna bionda, direi anche molto bella, che ieri è stata a Bruxelles e ha sostanzialmente trovato l'appoggio dell'Europa. Ma Libero arriva, come dire, di piatto e de plano sulla notizia che noi abbiamo appena dato: grosso guaio a Mirafiori, arrivano i cinesi. Il Giornale invece parla di altre cose, il PM: archiviate Fotima, è una insomma è un'altra notizia, diciamo, abbastanza priva di costrutto. Sì, sì. Quasi tutti uniti in piazza anti Putin, dice infatti il Giornale. Manifestazione in Campidoglio, il Tempo: democratici a senso unico, non capisco qual è questo titolo. Il Messaggero: Navalny, la vedova sfida Putin. Ma la verità ci porta sull'altro tema, perché stiamo parlando sempre della famiglia Agnelli. Abbiamo scoperto i custodi dei fondi esteri degli Agnelli, e qui si apre il secondo capitolo della nostra trasmissione. Perché stiamo parlando sempre della famiglia, che è stata la famiglia vera regnante italiana per parecchi decenni. E allora, non trovate, e lo domando ai miei compagni di banco di stamattina, ma non trovate che ci sia uno strano combinato disposto tra la caccia all'eredità di Marella e questo Tavares che dice arrivano i cinesi? Io ci trovo un filo conduttore, adesso vi spiego anche qual è.
Appunto.
Che mentre i PM di Torino, attenzione, i PM di Torino, non
erano asserviti mani e piedi,
pensare fino a poco tempo fa che la procura di Torino potesse alzare un sopracciglio nei confronti della famiglia Agnelli sembrava assolutamente fuori da ogni dalla portata.
Loro sono gli eredi dei Savoia, comunque, anche per provenienza geografica.
Invece adesso per esempio ci avvertiva stamattina da Gospia che ci sono diciamo delle firme dentro il testamento, soprattutto quelli aggiunti successivamente al testamento di Marella Agnelli, che appaiono, come dice la stessa procura, chiaramente apocrifi.
Eh sì.
E questo insomma la dice lunga. Allora, da una parte si cerca di smontare il patrimonio Agnelli e tutta l'eredità Agnelli, e quindi quello che rappresenta adesso la forza economica di John Elkann e anche dei suoi fratelli, anche se contano di meno, Ginevra e Lapo, e dall'altra parte Stellantis che scappa dall'Italia. Non trovate che ci sia un nesso? Voi no?
Non vedo questo filo rosso che...
Secondo me sono finiti i giochi per la famiglia
Agnelli.
Sono finiti
i giochi, non hanno più...
Questo ne prendiamo atto.
Sono finiti i giochi e quindi questi
non hanno
che hanno...
più le protezioni e l'autorevolezza di un tempo.
E siccome c'è
sì,
un po' di lungimiranza in quella famiglia a differenza di altri posti, hanno deciso di proprio levare la produzione senza rompere immediatamente il fronte con il governo italiano, che avrebbe, come dire, fatto scaturire più di quanto c'è stato di polemica. Sì. Anche nei giorni precedenti tra la Meloni e la famiglia, e quindi vendono Mirafiori ai cinesi, danno Mirafiori ai cinesi, continuano la produttività, ma intanto sostanzialmente Stellantis alza i tacchi dall'Italia e se ne va. Questo, ma definitivamente.
Sì, c'è anche
non
un'altra,
vedete che ci sia un...
C'è anche un'altra possibilità però. Questa storia dell'accordo è una ipotesi. Allora può darsi pure
è
che
un po'
sia...
complottarda la mia ipotesi, sì, però insomma,
come al solito
male,
a pensare male eccetera, lo sappiamo. Però dico, può darsi pure che sia una voce messa ad arte per forzare la mano di qualcun altro invece a far restare la Stellantis in Italia, la famiglia Agnelli in Italia.
Tu stai dicendo la storia dell'eredità?
È possibile tutto.
Ma
è possibile tutto.
No, io secondo me, scusate, dissento da ambedue.
La prego.
No, ma dissento per modo di dire, ovviamente, dico perché può darsi che ci sia una parte di verità, però... Insomma, non è facilmente dimostrabile. Il discorso è un altro, riflettete bene. Cioè, questi stanno fuggendo dall'Italia da anni e anni e anni.
Sì, ma infatti, ai tempi di Marchionne, che è stato fatto santo in Italia,
sì,
quando
hai ragione,
è morto. Però,
hai ragione, questo è vero, però stato... sono sempre rimasti proprio perché alla fine tutti i governi gli hanno tra virgolette inchiodati alle loro responsabilità sul discorso dell'occupazione. Noi ti abbiamo dato tanto eccetera, e comunque è stato un patto anche quello che c'è stato nel tempo. Problema che adesso questo patto con la Meloni è venuto meno, e quindi questi non hanno più ragione di rimanere in Italia, un po' per il quadro che ti dicevo prima, che è un quadro economicamente non favorevole, ma dall'altra parte cioè, tu tieni gli stipendi bassi, il cazzo si compra la macchina, diceva giustamente... Sì, come diceva giustamente Giorgio, per cui è inutile che tu metti la Panda a 20.000 euro, ma
vecchio,
nessuno in Italia te la può comprare.
Vecchio discorso di Harry Ford, no?
Quindi è chiaro che loro guardano ad altri mercati che non sono quello italiano, ma proprio per questo, perché c'è proprio la volontà di fuggire, anche perché ricordatevi che Tavares nei giorni scorsi ha detto: senza incentivi noi qua che ci restiamo a fare? E la Meloni si è inalberata dicendo: ma come vi permettete di chiedere ancora soldi?
Una volta tanto sono d'accordo con la Meloni.
Una volta tanto sono d'accordo con la Meloni. A proposito della Meloni, ieri sera sulla 7 Sebastiano Barisoni, che è il vice direttore di Radio 24, Radio di Confindustria, praticamente l'ha rosolata a fuoco lento, dicendo che tra l'altro, a differenza di Sanchez, che è di sinistra e è anche un bel ragazzo, lei, che è di destra e non è una bella ragazza, non è riuscita assolutamente a levare i soldi alle banche come è riuscito invece a fare Sanchez.
Che
bastava
scriverla
meglio. Il
motivo della crescita spagnola
deriva dall'aumento dei soldi che sono stati tolti alle banche, sono stati rimessi in circolo, e quindi gli operai tra virgolette hanno guadagnato di più e adesso possono
comprarsi
la macchina per esempio,
andare in vacanza.
Ma in tutto questo quadro,
i consumi.
Esatto, in tutto questo quadro, che è diciamo abbastanza complesso e complicato da poter dipanare in tutti i suoi dettagli, io vedo la volontà di una famiglia che in questo momento più di prima, e mentre prima lo faceva lentamente, adesso proprio dall'idea della grande fuga, proprio perché si rendono conto che qualcuno sta cominciando a guardare dentro il forziere di famiglia, e quello potrebbe diventare devastante per la famiglia anche fuori dall'Italia. Non pensi che possa esserci un nesso, Franco?
Beh, il discorso è, come si può dire, è duplice. Da un lato c'è questo disinvestimento che non è solo industriale ma anche politico, anche geografico, cioè se ne vanno, la famiglia Agnelli, alla famiglia Agnelli, insomma, gli eredi della famiglia Agnelli se ne vanno. Poi c'è l'altro aspetto, e l'altro aspetto è quello dell'eredità. Ma come c'entra?
Che è bellissimo il discorso.
Come c'entra questo discorso nel discorso precedente di strategie industriali? C'entra perché, l'hai sottolineato tu, comincia la cassaforte, non è poi così inespugnabile come si era pensato. E quindi c'è degli, come si può dire, dei solerti investigatori finanziari che stanno trovando i tesorini e i tesorucci nascosti nei paradisi fiscali.
Mi fa morire questo titolo di Dago Spia, che come al solito è un grandissimo giornale. Io tutti i giorni penso ai tempi in cui Roberto D'Agostino fondò questo sito, e tutti lo prendevano in giro, perché dice: ma chi è che te lo legge una cosa di gossip? Beata a voi. Allora, una firma può far crollare l'impero El Can. La procura di Torino, che indaga sulla presunta frode fiscale nell'eredità di Marella Caracciolo, ha chiesto una nuova consulenza grafologica sulle firme della madre di Margherita Agnelli. I PM hanno riscontrato alcune anomalie sulle copie di alcuni documenti, in particolare sulle aggiunte testamentarie. Le firme sono di natura ragionevolmente apocrifa, dicevo prima. John El Can e Gianluca Ferrero hanno fatto ricorso al tribunale del riesame contro il decreto di perquisizione. In pratica, vi rendete conto che una cosa di questo genere smantella letteralmente quello che aveva in mente l'avvocato, cioè una discendenza certa? E questa discendenza certa, che non poteva essere, all'inizio doveva essere quella di Giovannino, perché Giovannino era l'erede designato, vi ricordate, quello è morto, poveraccio,
di tumore,
e anche in maniera rapidissima Edoardo ha fatto la fine che ha fatto.
Giovannino era il più dotato, il più intelligente,
era il più bravo.
L'avevano mandato
una persona per bene, faceva l'operaio alla Piaggio,
a
Pontremoli sotto falso nome.
Sì,
è una persona,
cioè si stava formando bene.
Ma certo.
Sì, comunque questo fa capire che loro sono rimasti senza eredi, e quindi il più furbo lì dentro, che è un collega giornalista che si chiama Alain El Can, che poi è l'artefice di tutto questo guazzabuglio, ha fatto sì che fossero i suoi figli che ereditavano l'impero, lasciando quelli di secondo letto della madre. Ora, Margherita Agnelli avrà tanti difetti, compreso il fatto di non essere una donna particolarmente sveglia, però su un fronte, che è quello squisitamente materno, c'ha ragione: voglio tutto uguale per tutti i miei figli.
Comunque non mi sembra
che non
la stupida lei.
No, però è isterica.
Vabbè,
purtroppo è una di quelle che non, sai, la famiglia Agnelli c'aveva anche quest'altro difetto: erano molto maschilisti, soprattutto Gianni Agnelli, per cui le femmine erano solo delle fattrici. Marella Agnelli in realtà è stata solo sposata come caracciolo per dare una discendenza all'impero. Gianni Agnelli si è sempre sentito re d'Italia, quindi ha proprio costruito la sua famiglia come una dinastia in tutti i sensi. I soldi poi, se si va a cercare, sono molti di più. Ecco perché adesso hanno cominciato mollichella, ma in realtà praticamente nei paradisi fiscali ci sono miliardi e miliardi sottratti al fisco italiano.
Se tu pensi che pagavano 770.000 euro al mese alla mamma,
voglio dire
770.000 euro al mese, ma quanti sono? È una cosa mostruosa.
È una cosa, non sono quantificabili nella mia testa.
Figurati,
io ti posso dire che
pensa quanti ce ne stanno di soldi.
Cioè, noi per anni abbiamo parlato di Berlusconi, dell'impero Berlusconi, di quello. Berlusconi è una risata in confronto a tutto il resto. Non pensi,
rispetto agli Agnelli. Sì.
Rispetto agli Agnelli, gli Agnelli erano, cioè, sono stati i veri padroni d'Italia per tantissimi anni.
Però anche nel
e
caso
ancora
di Berlusconi avrei riso volentieri anch'io.
Sì,
certo.
Qui mi sarei accontentato.
No, anche io mi sarei accontentata. Però per dire, per tantissimo tempo abbiamo inseguito Berlusconi.
Non c'è paragone, non c'è paragone. E sono due ordini di grandezza, una a livello internazionale, stiamo parlando di una piccola ma quando si dice piccola multinazionale si intende qualche cosa ovviamente sempre di grosso, di cosa. Berlusconi no, Berlusconi
Palazzinaro arricchito,
ma
ha fatto
poi
i soldi in maniera oscura e poi ha proseguito la sua la sua vita come politico per pararsi le spalle,
quando vi faccio una piccola cosa che mi riguarda quasi personalmente, non è così. Mi ricordo che in un certo momento della mia vita dissi, ma non c'è la possibilità di entrare a Mediaset, lo dicevo a una persona che ovviamente poteva, e così via, diceva, ma che sei matto, questo è pieno di debiti, tu non sai che livello è, e mi disse una cifra che era spaventosa, 2000 miliardi, una cosa del genere, così via. Dico, lasciamo perdere, forse feci male o feci bene, non lo so, resta il fatto che praticamente con l'entrata in politica
Ha salvato tutto, i debiti
sparirono, poi questa è la verità.
Questa è la verità, non c'è assolutamente dubbi. Ma proprio per chiudere, diciamo, un po' il discorso che lega insieme tanti fatti che riguardano la famiglia Agnelli, non possiamo non dire che ieri sera abbiamo perso una signora che è stata anche elemento di congiunzione tra tante cose, la mitica Ira von Fürstenberg. No, non è vero, Franco?
Pace all'anima sua . E soprattutto, diciamo onestamente, è stata una regina delle cronache mondane, ma è stata tutto sommato un personaggio molto simpatico, cioè una grande ribelle, fortunatamente sai, è facile fare i ribelli con i soldi di papà. Lei era una von Fürstenberg, era
nipote di Gianni Agnelli.
Nipote di Gianni Agnelli. Agnelli era lo zio. La madre mi sembra era Clara Agnelli.
Clara Agnelli,
sorella dell'avvocato. Mm-hmm. E il padre era Tassilo von Fürstenberg,
principe tedesco.
Sì. Lei veniva chiamata affettuosamente Ira, perché chiamarla per intero con i suoi 15 nomi non era una cosa non è una cosa agevole e facile. Fu praticamente
nipote di un cardinale potentissimo del Vaticano, il cardinale Fürstenberg.
Nasceva bene, e tra parentesi nasceva di una
nata
bellezza,
bene, sposata meglio,
ma
come
no
si dice.
Direi ci aveva tutto, nel senso che ci aveva più di 4/4 di nobiltà arrivati a sto punto, soldi a strafottere, perché ovviamente era sempre un Agnelli, la bellezza indiscutibile, si sposò a 15 anni con un altro principe, ma durò pochissimo la relazione, poi iniziò a correre la cavallina, mettiamola così, con per esempio con un grande playboy che tra parentesi veniva considerato l'uomo più ricco del Brasile, e si chiamava Baby Pignattari. E anche questo durò poco, eccetera, insomma. Praticamente si è goduta la vita, se l'è goduta bene.
Si chiamava Virginia Carolina Teresa Pancrazia Galdina. Vi rendete conto quanti nomi aveva questa?
È il Pancrazia.
È il Pancrazia.
No, comunque un pensiero riverente, perché a me quando si è fatto stare allegre un po' di persone non è passata in vano su questa terra, ecco, certo. Mettiamola così.
No, ma certo.
Ma poi la ricordiamo coprotagonista del famoso film Il medico della mucca.
Il medico della ha fatto
che
tutto.
Ce l'abbiamo sempre nel cuore,
quel film.
Si è divertita.
Vabbè, torniamo a noi, alle nostre cose, perché abbiamo chiuso con la morte di Ira von Fürstenberg il capitolo Agnelli, che ovviamente ci regalerà anche nelle prossime puntate di Sestante di questa settimana sicuramente. Sicuramente altri momenti di grande attenzione da parte nostra, perché insomma la dynasty degli Agnelli è qualcosa che appassiona veramente tanto, soprattutto vogliamo vedere come va a finire. e apriamo invece quell'altro capitolo, quello che è sulle pagine, questa volta sì per davvero, sulle prime pagine di tutti i giornali, perché tutti i giornali aprono con l'hanno avvelenato, Yulia sfida Putin, io sono Navalny, cioè con la morte di strana, stranissima, di questo oppositore del regime che sì, è sicuramente morto nel momento sbagliato e anche nel modo sbagliato, e questo ha fatto sorgere tutta una serie di dubbi sulla dinamica, sul racconto, su come si vuole raccontare questa storia. Noi oggi siamo qui appunto per dare la nostra versione dei fatti, ma la nostra versione ragionata, perché poi non è stato detto solo da noi, ma anche noi abbiamo, come dire, colto questo spunto di associare la morte di Navalny in questo momento della storia anche politica della Russia e quindi di Putin a quello che è stato l'omicidio Matteotti nel momento in cui appunto è avvenuto e nel momento in cui appunto Mussolini stava facendo un certo tipo di gioco per arrivare al potere. Franco, stamattina prima dell'inizio di questa
c'era già arrivato,
sì,
al
c'era già arrivato, ma insomma
Matteotti è morto nel 24, quindi...
esatto, no, però c'era già arrivato, ma c'era un'altra
retroscena, due retroscene
che adesso Franco appunto ci racconterà, che riguardano un po' la dinamica e il peso politico di quella morte nel tempo e di quella di Navalny adesso, cioè l'immagine del gliel'hanno buttato tra le gambe, che ha detto stamattina Franco quando appunto discutevamo di questo accadimento, è un po' ricorda un po' un qualcosa che insomma mette in più in difficoltà Putin di quanto non gli faccia effettivamente piacere. Quando si dice lo hanno ammazzato, cioè l'ha ammazzato Putin, e bisogna un attimo riflettere che probabilmente l'ha ammazzato qualcuno che vuole fare fuori Putin, esattamente come forse qualcosa appunto di collegato al delitto Matteotti, ma la parola a questo punto la lasciamo al nostro storico.
Ma non è il nostro storico, io me ne sono occupato in passato perché è un mio ottimo amico, compagno d'università, i casi della vita. Portò agli onori delle cronache una rivisitazione del delitto Matteotti, si chiama Franco Scalzo, e ne scrisse due, retroscena del delitto Matteotti e radiografia di un falso storico, così. Qual era il falso? Il falso era che a ordinare l'omicidio fu Mussolini, e lì ci stanno diverse, cerco di essere molto sintetico, lì intanto per cominciare c'è un discorso: non venne ammazzato intenzionalmente, gli rimase questo morto tra le mani a cui in realtà volevano semplicemente dare una lezione.
Gliel'avevano data qualche tempo prima a Rovigo, perché insomma quello che aveva subito Matteotti già da un assalto della squadra fascista era stato sodomizzato con manganello, quindi
Giorgio, non stiamo parlando del fascismo, dell'antifascismo, stiamo facendo un'analisi storica,
però dico, non credo che ci fosse la cosa della lezione, perché poi tutto è avvenuto.
Sì, scusa, non partirono assolutamente,
diciamo che gli sfuggì di mano
gli sfuggì di mano, lo ammazzarono,
lo ammazzarono chiuso. Perché poi alla fine se lo trovarono in una situazione tale che non potevano
tant'è vero che lo seppellirono alla buona, alla quartarella, cioè fu una cosa, cioè se tu vai per ammazzare ti organizzi diversamente, il cadavere lo fai sparire in un'altra maniera.
Doveva essere un avvertimento di un certo tipo.
L'avvertimento
e qui
era...
però derazziamo sull'altra cosa, ma vai.
L'avvertimento riguardava lo scandalo dei petroli in cui era coinvolta sia la Corona sia Gabriele D'Annunzio. Questa era verità dei fatti, sulla Standard Oil, praticamente, sulle concessioni della Standard Oil. Mussolini, questa storia, praticamente lo disse lui stesso, mi hanno buttato un cadavere tra i piedi, e lui mantenne sempre ottimi rapporti con la vedova di Matteotti e si assunse... cioè, l'aiutò a crescere i figli, a farli studiare e tutto quanto.
Ora
perché,
però
aspetta, sì, aspetta, questo
io però che ho conosciuto gente della famiglia Matteotti, discendenti, beh, diretti, non ho la stessa, lo stesso,
beh,
racconto.
Vabbè, questa è storia, quindi se poi te la raccontano, pazienza.
Ma ha raccontato la nipote diretta di Matteotti.
Beh, la nipote è una cosa, passa. I figli sono altra. Giancarlo Matteotti
era il padre della mia amica, quindi.
Appunto, però ha detto Giancarlo, ha detto la nipote. No, sono cose di cui sono talmente certo, per motivi proprio dei documenti, di realtà.
Non è che la responsabilità politica viene meno, Giorgio, cioè la responsabilità politica di Mussolini c'è tutta, ma solo è che, anzi forse anche più grave, perché voleva dargli una lezione, poi guarda caso la situazione è andata in un certo modo.
No, ma lui non voleva dare nessuna lezione, questa fu un'iniziativa della cosiddetta CECA, che era quella organizzata al Ministero dell'Interno, e c'erano Dumini, questi qua, che erano effettivamente dei personaggi discutibili. Questo,
Dumini era un delinquente, però
questo ti do perfettamente ragione, era un manipolo de gente che veniva utilizzata per queste cose effettivamente riprovevoli, effettivamente non encomiabili, diciamo la verità. Però sulla conoscenza di Mussolini non esistono dubbi, tenendo presente che i due, anche se Matteotti era un riformista e Mussolini era un massimalista,
venivano
dal Partito Socialista, si erano frequentati, certo. Conosceva, ecco, la vedova era andata da Mussolini e diceva: oh, ma che è qua? Il discorso era questo, il piccolo retroscena. Si vociferò che fu anche un modo per interrompere una manovra che Mussolini stava facendo, perché il richiamo socialista Mussolini ce l'aveva sempre avuto, e quindi stava trattando sia con alcuni riformisti socialisti, sia col segretario della CGIL, della Confederazione del Lavoro, che si chiamava D'Aragona, mi sembra, a quei tempi, per un ingresso dei socialisti moderati nel governo, cosa che agli elementi più oltranzisti del fascismo non andava assolutamente bene, ai Farinacci, a sta gente qua. Quindi c'era, diciamo, sto cadavere buttato tra i piedi potrebbe avere anche un altro significato, insomma, significato degli intransigenti che bene o male hanno interrotto un coso e hanno accelerato, secondo me, hanno accelerato il passaggio alla dittatura, per il semplice motivo che dopo la crisi del 24 è chiaro che Mussolini si è sentito, come si dice, per consolidare il proprio potere, dice: facciamo le leggi speciali e buona notte,
esatto,
al secchio.
Questo, aspetta, vai avanti.
Arrivo a Navalny.
La
questione è questa, queste le similitudini, questo è il piccolo retroscena storico, però la similitudine principale è questa, cioè non si butta un cadavere in mezzo ai piedi di un capo di Stato, di un leader politico, nel momento in cui tra poco tempo ci saranno le elezioni. Cioè, perché lo doveva ammazzare dando tra parentesi
tutto il tempo possibile?
Ma è questo l'elemento che poi
ancora hanno stabilito, tanto per fare una cosa, nuove sanzioni. Ma ragazzi, stiamo scherzando, cioè.
Guarda, era talmente evidente che ci fosse qualcosa che non andava in tutta la prima riga. Hanno ammazzato tutti quanti a dire è stato Putin, e l'elemento che proprio mi ha fatto pensare è stato lui che esce subito allo scoperto con un'intervista per parlare d'altro, come a coprire tutto quello che riguardava questo tipo di evento, che anche in Russia, per quanto sia, ha avuto il suo eco, nonostante ovviamente ci sia una censura molto, molto pesante. E questo ha fatto chiaramente capire che Putin gli è arrivata questo sardone in mezzo ai piedi, e lui adesso lo deve gestire anche con quello che è il ricasco internazionale. Non tanto l'elezione, che come sappiamo in Russia sono un rito di praticamente che posso dire di acclamazione collettiva, perché non è niente di diverso. Le elezioni, è chiaro che vince Putin. Il problema è che attraverso tutta questa faccenda si capisce che la sua opposizione interna non è solo di gente che chiede che lui se ne vada, e lo dico ovviamente sono buona, è anche qualcosa di più che sta direttamente dentro il sistema, perché ammazzare uno come Navalny in quel modo, come è stato ammazzato, probabilmente con un veleno micidiale in un posto remotissimo della Siberia, ti fa capire che anche in quel posto remotissimo della Siberia c'è qualcuno che sta complottando contro di te, e quindi questo lo deve mettere in grande, il cadavere in mezzo ai piedi,
questo però se è morto avvelenato.
È morto avvelenato.
Perché se invece io la prima cosa che ho pensato, ho detto stava talmente messo male, è morto di freddo questo.
No, non così, perché si può morire di freddo così.
Perché quelle temperature.
Ma posso però.
Se c'hai un fisico indebolito dalla tensione.
Come si può dire?
E guarda te proprio adesso.
No, vabbè, questo è un altro fatto.
Certo, niente avviene per caso, però insomma qui la sincronia degli eventi è un po' sospetta.
Sospetta, sì.
Oh, e poi c'è pure un'altra circostanza, che qui in tutto il mondo occidentale, come ho detto, si, nuove sanzioni, l'assassino, disgraziato, avvelenatore, eccetera, tutto quanto. Però si scordano di dire chi era Navalny.
Fammi leggere tre righe e poi ne parliamo. Ma sì.
Oh, e tra parentesi ti cito, perché io sono un topo
di quotidiani.
Una volta ero un topo di biblioteca, adesso sono un topo di internet. Comunque, tant'è vero che uso il mouse.
Va bene,
scusate le battute.
Che redazione.
C'è un articolo di Avvenire, giornale insospettabile,
sì, al di sopra.
Del febbraio del 21, pensate, di la bellezza di 3 anni fa. A dispetto dell'aura quasi devozionale, si può leggere, che da lungo tempo l'avvolge, la figura di Alexei Navalny è un crogiolo di contraddizioni. Ma dopo il maldestro tentativo di vabbè, questo è quello che era avvenuto prima, eccetera, quindi leggiamo quello che ci interessa in particolare. Come svelò il New York Times nel dicembre 2011, dalla sua visione fortemente nazionalista, dalle scoperte venature razziste e xenofobe, a un raduno di skinheads e di gruppi neonazisti vicini al controverso leader Zirinovsky, e all'RNSP, il Partito Nazionalsocialista Russo, paragonò pubblicamente i guerriglieri caucasici agli scarafaggi per via della loro pelle scura e i georgiani ai ratti di fogna. In un'altra occasione, l'annuale marcia russa del 4 novembre, che allineava movimenti anti-immigrazione, formazioni antisemite e nostalgici del fascismo, caldeggiò l'uso staliniano della deportazione di massa come ricetta non violenta. Per risolvere il problema dell'immigrazione clandestina. Non occorre picchiare nessuno, disse, è sufficiente allontanarli.
Come dire, chi sputa per aria.
Esatto, prima o poi.
Ma, quindi voglio dire, e poi per concludere, comunque lui è sempre stato considerato, o meglio viene da un partitello liberal democratico,
sì, che lo ha espulso per le sue posizioni estremiste
e poi è considerato un nazionalista oltranzista, un nazionalista
ma lì il discorso non è politico tra destra e sinistra, ovviamente questo è assolutamente chiaro. Qui è una questione di appunto togliere di mezzo un personaggio che in questo momento sta diventando un problema per la Russia stessa, che è Putin. Al di là di quelle che sono le simpatiche note di colore che stiamo vedendo nelle manifestazioni al Campidoglio, dove si abbracciano a Carlo Calenda e Lish Line, Conte non c'era ma faceva finta di esserci, tutti insieme uniti, compresa la Lega, contro Putin.
Beh, la Lega di Malavoglia, eh?
La Lega di Malavoglia, lo sappiamo, che Crippa ovviamente aveva già detto, ma guardate che forse la responsabilità non è di Putin. Ovviamente Crippa non lo ha detto per i motivi che diciamo noi, cioè che la responsabilità non è di Putin perché è di altri che vogliono fare il mazzo a Putin, ma lo ha detto semplicemente perché ovviamente non si scordano la loro, le loro radici, un ritorno alle origini, quando Salvini andava nella Piazza Rossa con le magliettine con, sì, con la, la faccia di Putin, insomma questo. Ma Salvini adesso, voglio dire, ne stiamo parlando proprio perché è una simpatica nota di colore questo, non perché noi contiamo niente. A me quello che mi è sembrato importante è che adesso c'è questa bionda, questa vedova che prende le redini di questa eredità, che è, non è un'eredità politica, è un'eredità diciamo di partigiana, di cambio di passo dentro la Russia, e ne farà sicuramente un qualcosa che verrà cavalcato anche da Bruxelles e da tutti gli oppositori. In questo momento sento un assordante silenzio dal punto di vista degli americani su questa storia qua, non hai notato, Franco?
Sì, sì,
vero.
Vero, vero.
Ecco, e questa è una cosa che mi fa pensare tantissimo, e come al solito io penso male, fo peccato, ma ci colgo qualche volta, e in questo caso penso che forse ci sia anche in tutta questa dinamica, poi lo vedremo forse tra qualche anno, uno zampino di qualcuno pagato da oltreoceano.
Ah, beh, lei sicuramente è un...
No, ma lei sicuramente... No, no, io lo dicevo arruolata nella dinamica dell'omicidio. Sì, sì, sì. Lei no, è sicuramente no,
parliamo, è già arruolata dagli Stati Uniti.
Parliamo del defunto.
Del defunto, assolutamente del defunto. Insomma, ci sono tante cose che meritano, secondo me, un'attenzione che però dovrà aspettare del tempo, perché si deve posare la polvere della
se
situazione.
Mai, se mai sapremo.
Se mai sapremo. In tutto questo, mentre a proposito di Bruxelles, quello che ieri è stata appunto il primo giorno di questa signora davanti a tutta la Commissione Europea, signora, stiamo parlando ovviamente della vedova Navalny, di la mitica Iulia, che con grande scaltrezza sicuramente saprà fare dell'eredità del marito qualcosa di importante, se non altro per sé, poi vedremo poi per il resto.
Poi tiene famiglia pure lei.
Tiene famiglia pure lei. Insomma, noi cogliamo l'occasione per dire che Ursula von der Leyen ha sciolto ovviamente tutte quelle che erano le sue riserve e ha detto che corre definitivamente per un secondo giro sulla poltrona più alta di Bruxelles. Questo perché? Perché sondaggi alla mano, alla fine questi sondaggi sono abbastanza sono abbastanza buoni, nel senso non sono più quelli che giravano qualche tempo fa, che non si capiva. Ormai siamo vicini alle elezioni europee, perché a marzo correranno solo 3 mesi rispetto a giugno, e si sta vedendo che questo zoccolo duro costituito dall'attuale quadro politico che regge Bruxelles, socialisti, popolari, eccetera, e continuerà a essere la cifra. E a quel punto, come dicevano anche alcune trasmissioni ieri sera in televisione, Giorgia Meloni dovrà decidere dove stare. Se stare con il blocco dei vari Orban eccetera eccetera, anche se qualcuno dice vabbè, lei ha fatto già una scelta, oppure fare la stampella alla von der Leyen e in qualche maniera facendo tornare indietro importanti coperture da parte dell'Europa nei confronti dell'Italia. Insomma, una scelta politica non da poco. Ecco, Franco, questa scelta politica di Meloni sarà importante non prima ma dopo le elezioni europee.
Dopo.
Anche perché si troverà con un sardone tra le mani, questo sì, un cadavere in mezzo alle gambe sarà Salvini in questo caso.
Lei penso che avrà più problemi in casa
interni che
a Bruxelles. Cioè, a Bruxelles anzi rischia, se è astuta come è.
Ma lei si sceglierà l'alleato più potente, ovviamente, che nella fattispecie è la von der Leyen.
Ma se non c'è dubbio,
non lo secondo so, me. Non lo so, dipende, però in ogni
caso...
questo
significa mollare Orban, diventare democristiana.
Capirai,
sta facendo.
Non hanno remore.
Non vedono l'ora.
Non hanno remore, figurati quanto, quanto a me la cosa faccia piacere. Sto morendo dalla voglia... figurati, per me già sono democristiani, ma insomma, vabbè, chiudiamo, come si dice, stendiamo un velo pietoso su...
Sì, no, ma stendiamo un velo pietoso,
però
ma anche perché
rischia,
c'è dell'altro.
Rischia,
sì.
rischia. di andare bene in Europa facendo il l'ago della bilancia, questo è fuori discussione, quindi si venderà bene, come secondo me ha ragione Giorgio, nel senso che le probabilità sono tutte a favore di una vendita alla von der Leyen, senza problemi.
Allora, io sono anche d'accordo con voi, però voglio vedere come molla Orban, ma insomma sono tutte cose che le scopriremo appunto solo vivendo. Mentre c'è una cosa che ha mandato in sullucchero me e Giorgio stamattina mentre stavamo appunto guardando i giornali, perché è la classica questione che non ti aspetti ma che non vedevi l'ora che si verificasse, la roulette sarda di Meloni, la destra di Truzzu ora rischia e Todde sogna il colpaccio. Allora, voi vi ricorderete, ascoltatori, che abbiamo fatto anche della lunga disamina per raccontare cosa stava succedendo nelle urne sarde con la Meloni, che si era incaponita sull'idea di portare via la Lega, quella poltrona del governatore Solinas, poltrona che ovviamente era stata conquistata dalla Lega anche abbastanza a mani basse in Sardegna, e invece di sposare la continuità lasciando appunto Solinas, che gli avrebbe garantito un comparto del centrodestra sardo tutto unito, ha voluto puntare su un altro candidato che sostanzialmente adesso sembra che rischi, questo Truzzu, che pare persona comunque migliore di Solinas, però Paolo Truzzu è quello che non raccoglie questi consensi. Che cosa succede? Può succedere, secondo almeno i sondaggi di queste ore, che la terza incomoda, che è l'ex grillina Todde, Alessandra Todde, non l'ex, l'attuale grillina Alessandra Todde, e potrebbe, come dire, tra i due litiganti essere la terza che alla fine ce la fa. E per questo, se ora stiamo parlando ovviamente di un'ipotesi che è un po' remota, perché insomma le urne sarde poi alla fine sarebbero una rivelazione, ma mettiamo caso che la Todde ce la facesse a conquistare la Sardegna, per la Meloni sarebbe un problema enorme, perché si apre prima delle elezioni europee il fronte con Salvini, perché cavolo, gli ha fatto ritirare il suo candidato e per metterci il suo, che però non è riuscito, e addirittura vince una grillina, pensa se che ride. Cioè, io veramente mi metto con i popcorn e la birra fresca e me la godo tutta, perché è una meraviglia.
Speriamo bene, perché non si sa quanti voti potrà prendere Soru.
Poi alla fine
la gente voterà per Todde, speriamo, perché insomma, esatto, perché l'occasione è troppo ghiotta.
È ammessa la frittatona di cipolla
e
come Fantozzi, anche il rutto libero,
anche il rutto libero. Ma a me la cosa, vi dico francamente, mi lascia del tutto indifferente, no? Non ho seguito questa storia delle elezioni in Sardegna. Quello che capisco è che se vince la grillina è una catastrofe assoluta.
Ah sì, no, ma è una catastrofe assoluta, la Todde la conosco, non è così perniciosa.
Intanto che già abbiamo fatto una mossa molto intelligente dicendo grazie tante, statevene a Roma, Schlein e Conte,
sì, così
qui ci penso
io
perché non voglio la vostra faccia qui, i sardi sono sardi, non c'è niente da fare, sempre tanto di cappello.
Sì,
sono
però
veramente...
statevene lontani.
Esatto,
certo.
Statevene lontani, non voglio che attacchiate il cappello a Staccavanni, insomma, perché ci penso
sì, anche
io.
Perché poi rischia di essere un boomerang.
Ma sì, certo.
Però è bello pensare che alla fine di tutta questa caciara la Meloni si renda conto di non essere, come dire, la maga dalle uova d'oro.
Di poter fare tutto,
certo. Esattamente.
Beh, ma scusa, visto che siamo quasi in chiusura.
Assolutamente sì, perché mancano 2 minuti e devo ancora dare una notizia.
Prima della chiusura io vorrei salutare De Luca, che è nel mio cuore.
Sì.
Come dicevamo l'altro giorno, uno solo è in grado di fare l'opposizione in Italia a Meloni, che non è la Schlein, disgraziata, è De Luca.
Esatto.
E quelli che vengono dal Partito Comunista.
Devo dire una cosa, lì è stata fatta una, i nostri ascoltatori non lo sanno, poi la frase che De Luca ha lanciato nei confronti di Giorgia Meloni quando lei gli ha detto sarebbe meglio che tu andassi a lavorare,
cioè,
lui gli ha risposto in maniera, dice, vai a lavorare tu, virgola stronza, lo
esatto.
Diciamo, è stata carpita nel posto dove non devono essere carpite queste cose, certo. Perché Franco lo sa bene, non si può registrare niente in transatlantico, certo, certo, però certo. Questa cosa qua è uscita, poi ci sarà qualcuno che dirà ah, ma perché però De Luca non è un parlamentare, quindi teoricamente non
è
hai
un passante.
Non è, era un passante, per cui può, come dire, in quel posto lì lui è stato colto in una, secondo me non ci sta, però gli ha detto questa cosa qua che è stata abbastanza pesante.
Sì, ma il punto non è quello, perché ovviamente poi l'hanno spostata tutti quanti su questa frase. Il punto è un altro, che quello ha portato non so quante centinaia di sindaci, sì, sì. E quante sì, migliaia, certo. Di persone, e ha marciato sul Parlamento dicendo sì. Adesso c'è stato ad ascoltare, posto che tu dici che noi abbiamo usato solo il 24% dei fondi, no, a noi ci mancano 1,5 miliardi sì. Dei soldi che avete bloccato e senza i quali noi non possiamo fare attività
perché
politica.
Perché l'avete dati al nord.
Esatto, altro che andare a lavorare, capito? Come ha detto lui, faccio te a lavorare.
No, ma non c'è dubbio, questa è una cosa sicuramente urticante, ma non tanto per la Meloni, anche per la Schlein, che non è mai
certo,
riuscita a fare un discorso
certo, infatti poi hanno... Come al solito si sono attaccati una cosa per dire ah, ma la Schlein si doveva scusare. Ma pensa se la Schlein si sluga De Luca che combina.
Sì, ma figurati che ride.
Ma te rendi conto?
Però ecco, Franco, prima io vado in chiusura ovviamente perché siamo già oltre il tempo massimo. Non abbiamo parlato oggi dei morti sul lavoro, ma per un motivo, perché avrebbe preso tutta la trasmissione. Ormai ci conoscete e non perché non vogliamo parlarne. Ne dovremo parlare per forza anche domani stesso. Perché stanno emergendo da quel cantiere di Firenze dove pare che addirittura sia stato disegnato male il progetto, perché viene fuori che dai PM che dicono che quella trave lì non ci doveva stare, una serie di illeciti dal punto di vista degli appalti, dei subappalti, della gente che, noi, che sembra di tornare indietro 40 anni fa. E tutto questo mentre la ministra del lavoro Calderone, ma anche i viceministri eccetera, si riempiono la bocca di parole e dicono bisogna aumentare gli ispettori sul lavoro, no, bisogna fare in modo che i padroni la smettano con i subappalti al massimo ribasso, però questo non lo dice nessuno.
Esattamente.
E questa sarebbe una questione che appunto impegnerebbe questa trasmissione per un'intera altra trasmissione, ma oggi io direi che possiamo dare per concluso il nostro dibattito. Ce ne dispiaciamo come al solito, perché avremmo avuto altre cose da dire. Franco, avevi un'ultima cosa da dire ai nostri ascoltatori prima di chiudere?
Velocissimo, cioè la Meloni se vuole sopravvivere alla distanza, se vuole durare, la deve smettere di dire fascio tutto io, nel senso che come ha fatto in Sardegna lei si appresta a farlo in Veneto, no, ma in futuro, cioè entrando a piedi pari in situazioni che in realtà meritano un approfondimento completamente diverso, come nel caso della regione Veneto, del coso, e non è che può, battendo i pugni sul tavolo, può dire vinco io, c'ho la maggioranza e faccio come dico io, perché poi si finisce inevitabilmente per perdere. Punto
non
e
solo,
basta.
Si finisce per perdere e dare la possibilità a Salvini di riemergere, e questa io non gliela perdonerei, quanto
Salvini,
ecco,
Salvini,
più della prima, guarda.
Sì, ma Salvini non so se sopravvive, scusa.
Ma se va sotto il 7% non sopravvive,
ma
Franco.
Ma pure se rimane al 7%.
Oppure se rimane al 7 secondo me, ma questo insomma abbiamo ancora dei mesi, intanto se la sta capando tutta per riuscire a come dire, perdere quote, perché la comunicazione veramente lascia molto a desiderare. Sì. Insomma, ascoltatori di Oltrelago, io mi dispiace moltissimo di interrompere questa trasmissione oggi, però potete ovviamente ascoltarci in podcast se sarà vostra cura andare a vedere su www.oltrelago.it il nostro sito internet, dove potrete trovare tutte anche le pregresse trasmissioni di Sestante e ovviamente tutte quelle di questa radio. Vi aspettiamo domani sempre alle 10 puntuali su sempre sul www.oltrelago.it oppure sulla nostra app. Intanto un saluto da Elena Polidori
da
per oggi
Rossi.
E da Franco Iappelli.
Buona giornata a tutti.